La prima lezione del corso, che da quest'anno si denomina di teoria della letteratura e non più di teoria e metodologia generale della letteratura, dettaglio per voi probabilmente di scarsissima rilevanza, una qualche rilevanza per me perché mi esonera ufficialmente da una possibile interpretazione della mia disciplina che non mi è cara. E per completare rapidamente i preamboli, che sono inevitabili all'inizio di un corso, forse prima di ogni altro, doverosamente le mie scuse per la qualità dell'ospitalità a cui siamo costretti. Quest'aula mi sembra destinata, come è avvenuto per gli scorsi anni, a determinare qualche disagio a coloro che eventualmente decidessero di restare nelle prossime lezioni. La circostanza è peraltro immodificabile e conseguentemente non mi resta che sperare che i danni alla salute oltre che alla concentrazione siano contenuti. In passato il rilievo epidemiologico non segnala decessi dovuti alla frequenza di questo corso, ma come si sa le conseguenze possono emergere tardivamente. Quindi ciascuno eventualmente prenda le sue precauzioni. Bene, detto questo, e forse riprendendo l'osservazione iniziale, chiedo scusa a quanti, avendo già frequentato i miei corsi, probabilmente si saranno già trovati di fronte a questo tipo di premessa, forse una qualche considerazione sulla natura della disciplina, la quale di per sé può evidentemente giustificare le aspettative e i timori più diversi. Difatti, per teoria della letteratura è possibile, comprensibilmente, concepire tipi di proposta teorica o di stile intellettuale, anche fortemente diversificati, a volte quasi tra loro non comunicanti. Per intenderci, per teoria della letteratura più che legittimamente, si potrebbe anche concepire quel complesso di tentativi prodotti con risultati anche particolarmente corposi, con l'esito di strutture concettuali anche particolarmente ricche, che hanno in qualche modo assunto come proprio l'obiettivo di una scienza della letteratura, dove in qualche modo la letteratura figurerebbe come un oggetto di cui definire la natura, di cui tradurre in qualche modo in strutture la configurazione, di cui riconoscere leggi in vario modo riconosciute come invarianti o costanti e sul quale soprattutto organizzare un sistema di metodi ritenuti congeniali all'esigenza del suo studio. Questo indubbiamente potrebbe essere, ed è in molti casi, l'orizzonte in cui si muove l'esercizio teorico letterario. Ecco, non è sostanzialmente l'ambito in cui si muove il tipo di proposta che io sono solito avanzare, che tende invece a ritenere che la letteratura, sia nel suo aspetto essenziale, qualcosa che non si può concepire come un oggetto, e che anzi tende a comparire là dove la possibilità di una sua oggettivazione si dissolva e conseguentemente, in questo caso teoria della letteratura, si intende come un esercizio di carattere, se volete si può definire così in una definizione stretta, ermeneutico, attraverso il quale si vorrebbe che fosse l'essenza del fatto letterario a manifestarsi attraverso una serie di, se possibile, rigorosi perturbamenti dell'orizzonte dell'esperienza intellettuale. Quindi non tanto la letteratura concepita come qualcosa che deve essere spiegata e tradotta in altro, quanto piuttosto ciò che muove la letteratura ad essere, che sospinge e porta a degli sviluppi l'organizzazione dei nostri percorsi teorici. In altri termini, la letteratura che ci fa parlare. E quindi l'esercizio teorico letterario può di fatto passare contemporaneamente attraverso sia i percorsi di carattere filosofici, non soltanto estetici, che si incontrano con la letteratura come per una propria necessità e incontrano il loro stesso essere anche letteratura, sia attraverso le opere stesse, concepite come ciò la cui consistenza si sviluppa e si afferma attraverso una parola che esse suscitano e che opera nello spazio dell'avvenimento rappresentato dal loro consistere come evento di parola. Questo, vedete, e questo in qualche modo ci porta già in direzione del corso, comporta l'assunzione più che di un punto di vista di una prospettiva. Noi vediamo essenzialmente libri, vediamo testi poetici, narrativi, tutto ciò che in qualche modo possiamo ricondurre, e il confine sappiamo è mobile, dentro l'ambito della letteratura. E lo stesso esercizio filologico, di cui bisognerebbe comprendere sino in fondo la necessità, e sino in fondo vuol dire sino a compromettere, per molti versi, l'apparente aspetto solido dei suoi risultati, sembra convincerci che i testi sono qualcosa di sicuramente dato, qualcosa di certo, e indubbiamente in un certo senso lo sono. Però probabilmente se noi ci chiedessimo che cosa ci porta a leggere ciò che chiamiamo letteratura e che cosa avviene quando la leggiamo, probabilmente percepiremmo come questa certezza sia esattamente qualcosa di profondamente insicuro e che probabilmente un rapporto sicuro, se possiamo definirlo così, con dei testi letterari cominci soltanto quando la presunzione che il testo sia l'opera d'arte letteraria e che il testo ci sia già incominci a venir meno. In un certo senso tutti noi in una, tra virgolette, vera lettura cominciamo in realtà un lavoro di decostruzione della presunzione che il testo sia tout court l'opera e che l'opera ci sia già. Non a caso, nel momento in cui con un'attitudine troppo diligentemente studiosa-studentesca ci affacciamo alle soglie di una poesia, dando per scontato, primo, che ci sia così come ci si presenta, secondo, che rappresenti, parola terribile, un valore, siamo in qualche modo indotti a pensare che il nostro compito sia quello di spiegarcela. E in realtà quasi sempre succede così nell'esperienza scolastica. Si viene sorpresi dalla sensazione che in realtà questo esercizio di spiegazione lasci il presunto valore nella sua marmorea infruibilità e che sostanzialmente la pratica che stiamo svolgendo sia essenzialmente dovuta al contesto di un'istituzione che ci costringe a farla. Una volta fatto atto di fede sul fatto che la poesia esiste, restano alcuni salutari esercizi di grammatica, stilistica e metrica. oltre che di ragionevolissima, ragionevolissimo allestimento di un sistema di riferimenti di carattere storico-culturale. Ora, in genere, in coloro che poi in qualsiasi modo amano occuparsi di letteratura, questo tipo di modalità finisce per apparire scarsamente interessante. E si tende soprattutto a scoprire che ciò che ce lo rende in un certo senso sopportabile, o magari anche garantisce adesso delle zone di gradevolezza, è legato a un altro tipo di lettura che un po' istintivamente, un po' con una consapevolezza più concettualmente armata, siamo soliti avviare in parallelo o in aggiunta a questo scolastico di cui stavo parlando. Ed è in altri termini una lettura che ci guida non tanto a un deposito di significati presenti in un testo, quanto alla partecipazione ad un movimento in cui l'opera avviene. E in cui l'opera attraverso di noi rischia di un rischio che è anche nostro. Perché, non vorrei drammatizzare la cosa, però obiettivamente tutte le volte che noi leggiamo un libro corriamo un rischio, che è quello di non comprenderlo o, ciò che è peggio, di credere di averlo compreso. E il testo corre a sua volta un rischio con noi, che è quello di essere reso totalmente muto, di un silenzio afasico, di un silenzio sofferente, che non è quello di cui, per coloro che avranno pazienza, parleremo più avanti, che invece significa un valore molto positivo, di restare in qualche modo totalmente chiusa nella bara della presunta comprensione. Sotto questo profilo, compreso chi vi parla, tutti coloro che si occupano di letteratura, per così dire professionalmente, sono anche gioco forza coinvolti in un esercizio che è quello che risponde a questa domanda: come sbarazzarsi della poesia? Un po' come ci si sbarazza dei matti piazzandoli da qualche parte dove non facciano danno. O come in genere ci si sbarazza di qualcosa che è intrinsecamente diseconomico e deve in qualche modo essere fatto diventare tale. Sotto questo profilo il rischio che corrono i filosofi di essere sostanzialmente i secondini della filosofia, lo corrono anche coloro che si occupano di letteratura, rischiando di diventare a loro volta agenti carcerari dei testi di cui si occupano. Questa, d'altra parte, è una condizione, come possiamo dire, che inerisce alla natura in qualche modo funzionariale di chi si occupa sia di filosofia che di letteratura. Inerisce ad esempio alla condizione di pubblico impiego di una realtà come l'università. Il fatto che esistano contesti universitari in cui ci si occupi di letteratura, ad esempio, discende dal fatto che si è data in qualche modo una risposta di tipo costituzionale alla domanda perché la letteratura deve esserci e a che cosa serve. In un certo senso i nostri studi pagano sempre un pedaggio alla domanda sul che cosa serve a qualsiasi cosa si faccia. E da un certo punto di vista, seppure questo comporta un brivido di ipocrisia, da circa un paio di secoli coloro che si occupano di letteratura professionalmente in qualche modo lasciano intendere che la loro attività serva, e nello stesso tempo tendono a comunicare un po' esotericamente la convinzione che in realtà la poesia e la letteratura intrinsecamente non serva a nulla, il che significa anche che non sia serva di nessuno. È su questo equilibrio, tutto sommato, che forse anche voi vi sarete mossi quando, leggendo a scuola romanzi o poesie, ciò che forse vi ha portato anche, speriamo che non sia una disgrazia, a venire qui, probabilmente vi trovavate sospesi tra un complesso di doveri scolastici e un complesso di vostre personali avventure del pensare. Ma non voglio insistere su servitù e grandezze, per così dire, della letteratura. La cosa che più mi interessava adesso fare era procedere nella direzione che vi avevo accennato. L'opera d'arte, quindi, e l'opera d'arte letteraria è qualcosa che avviene più che qualcosa che sta. Anche se probabilmente l'epoca nostra si è particolarmente esercitata per una sua necessità che va adeguatamente indagata, concepire l'opera letteraria come qualcosa di giacente. Il nostro secolo ha costruito storie letterarie, enciclopedie della letteratura, apparati di conoscenza sistematica dell'oggetto letterario come nessun altro. E noi probabilmente conosciamo sulla letteratura di tutte le epoche molto di più di quanto si sia mai conosciuto in precedenza. O per meglio dire, abbiamo accumulato il più alto numero di nozioni su tutto questo. E abbiamo elaborato sistemi particolarmente raffinati di consultazione di questo ammasso di nozioni. Ma è ragionevole pensare che questa stessa mole di conoscenza possa anche coincidere con una estrema lontananza di ciò a cui questa conoscenza si riferisce. Sotto questo profilo potremmo dire che, a fronte di tanta ricchezza di erudizione sistematizzata, la letteratura che da questa dovrebbe essere in qualche modo salvata, in un certo senso anche lo è anche messa probabilmente a un rischio molto superiore a quanto sia in altra epoca accaduto. Non è quindi un caso che la riflessione novecentesca, forse più alta, sull'esperienza poetica, si sia in qualche modo concentrata attorno al tema della povertà, della miseria, se volete, che viene rivelata, approfondita e certo non superata, se a questo termine diamo un significato dialettico volgare, dall'esperienza dei nostri grandi poeti. Perché i poeti nel tempo della miseria, il verso olderliniano che ritorna come titolo in uno dei più famosi saggi di Martin Heidegger, finisce da un certo punto di vista per indicare un luogo di transito inevitabile di quasi qualsiasi riflessione sulla poesia nel nostro tempo. Inevitabile non vuol dire che si debba aderire a un effetto filosofico di scuola che vi abita. Inevitabile vuol dire che probabilmente attraverso di esso ci compare una soglia, qualcosa di simile a un sistema di evidenze del pensiero, di cui è impossibile fare a meno se non si vuole poi avere la sensazione di parlare sempre d'altro rispetto a qualsiasi cosa che ci riguardi veramente. Perché la poesia ha questa caratteristica, come osservava Wittgenstein in un suo aforisma folgorante, di riguardarci infinitamente da vicino. Diceva Wittgenstein che la poesia ci sorprende per la vicinanza che le parole, e la poesia sente, hanno con la nostra condizione, con il nostro sentire. Ma questo comporta anche immediatamente un altro passaggio. Si è soliti in genere, questo è uno dei grandi temi dell'8-900, lamentare l'oscurità, l'indecifrabilità di molti testi poetici e di molti testi letterari. La cosa è risultata ancora più clamorosa con le arti visive. Tanto che si è lamentato a volte che quelli che sono indicati come i vertici dell'esperienza estetica contemporanea siano in qualche modo tali nella identificazione soltanto di alcune grandi operazioni critiche, mentre la stragrande maggioranza dei lettori, degli spettatori, dei visitatori di mostre sia costretta a credere quasi per fede, un po' come la moglie del commendatore milanese di una vecchia facenza degli anni 50 che, illustrando la propria galleria di quadri alle amiche visitatrici, alla domanda di chi fossero gli autori rispondeva: ah, è di quello bravissimo che ha scritto tanti libri, che ha fatto tante statue, che ha scritto tanti versi, come si chiama? Anonimo, appunto, no? Esatto, Anonimo. Ora, il fatto è che la poesia come l'opera d'arte hanno la caratteristica in realtà di parlare a tutti, rigorosamente a tutti. Tanto è vero che qualsiasi progetto intellettualisticamente elitario naufraga abbastanza presto in un'abbastanza miserabile popolarità. In realtà, coloro che vogliono parlare a pochi trovano sempre moltissimi che li ascoltino. Coloro che parlano a tutti, in genere, sono ascoltati, storicamente, da molto poco. Perché là dove la produzione sia concepita come produzione finalizzata, vedete che ci stiamo avvicinando lentamente al tema dell'ascolto, finalizzata all'accoglienza da parte di qualcuno. La produzione si colloca immediatamente sotto il segno di una comunicazione di contenuti, dove diventano contenuti anche immediatamente modalità formali, che possono essere opportunamente assunte, riprodotte, moltiplicate. È, per intendersi, il destino novecentesco delle avanguardie, che nascono come eventi dirompenti, scarti rivoluzionari, e in genere trovano subito un abbondante mercato, un'ottima moltiplicazione nei prodotti di serie, cosa anche buona, evidentemente, una perfetta ambientazione nel meccanismo di innovazione e obsolescenza di cui vive necessariamente qualsiasi mercato. Ma nella sua essenza, invece, dicevamo, la poesia e la letteratura parlano a tutti. Ma tutti chi? Qui si apre un esercizio analogo a quello che vi ho prima assai compendiariamente proposto, quello consistente nel ritenere che l'opera d'arte letteraria non sia affatto già fatta, che nel momento in cui noi ci si trovi di fronte a un testo poetico, in realtà tutto in un certo senso sta accadendo e non è in qualche modo finito, e che noi ci si troverà effettivamente in rapporto con l'opera d'arte solo se sapremo partecipare al suo evento, che non è la ripetizione di un evento trascorso, ma il suo evento nel suo tempo. Ma proprio per rispondere alla domanda di quale sia il tempo in cui l'opera d'arte avviene, noi dobbiamo chiederci chi siano e dove siano quei tutti a cui la poesia, l'opera d'arte, si rivolge. Perché intanto A questo tutti difficilmente potremmo dare una caratterizzazione di tipo sociologico o di tipo sociologico storico. Quando diciamo che la poesia si rivolge a tutti, noi in realtà ci rivolgiamo a tutti in una prospettiva così esaltante da apparire evanescente, o là dove sia meno evanescente, molto rischiosa. Chiediamo cioè che anche coloro che si affacciano all'opera d'arte accettino di non essere qualcosa di già avvenuto. Quindi è per questo nel corso del nostro secolo spesso l'opera d'arte letteraria appare così astrusa, perché non si rivolge a un complesso di conoscenze, di stili intellettuali sedimentati, di configurazioni psicologiche in qualche modo censite. Non si rivolge a dei costumi, non si rivolge a delle abitudini, non si rivolge a noi se per noi intendiamo il nostro feticcio identitario, ciò che noi crediamo di essere, il complesso di ciò che noi siamo già stati. Non parla a noi se noi ci concepiamo come qualcosa di già avvenuto, di cui dobbiamo amministrare, come per una sorta di esecuzione testamentaria, dei presunti interessi o dei presunti bisogni. Certo, non appena noi ci si concepisca come i portatori di una serie precostituita di bisogni, di necessità, noi diventiamo immediatamente dei fruitori di servizi e chiediamo che la poesia ci offra un servizio, innanzitutto quella di farsi capire. Ma di capire cosa? Di capire eventualmente un qualche messaggio dotato di contenuti che possa integrarsi nella nostra aspettativa di soggetti già costituiti che si immaginano fatti in un certo modo e conseguentemente pensano di poter capire determinate cose, di non poterne capire altre, e che vogliono soprattutto essere confermati in ciò che ritengono di essere già, che nella più parte dei casi è qualcosa che li fa anche soffrire, ma che noi siamo in genere abbastanza ostinati nel difendere come ciò che, pur soffrendo, deve prima o poi essere fatto diventare felice, essendo contemporaneamente diverso e così com'è. Ecco, probabilmente ciò che la poesia nel nostro secolo ha ostinatamente detto nelle sue forme più alte è che anche i singoli che avvengono in relazione ad essa sono a loro volta qualcosa che può vivere in un tempo diverso da quello in cui ci si concepisce duraturamente contenuti nella propria presunta identità. Sotto questo aspetto, allora, la poesia ha costantemente proposto qualcosa che arditamente potremmo definire l'accesso a un tempo vero, l'accesso cioè a un tempo in cui noi non siamo la prosecuzione di qualcosa di già accaduto, ma siamo integralmente tutti noi stessi, così come qualcosa che avviene nella sua totalità nello spazio di un adesso, in un presente che, ben inteso, è una cosa molto diversa da quel piccolo segmento di tempo che separa il passato dal futuro, qualcosa di molto diverso da quel passato molto prossimo e da quel futuro molto prossimo con cui noi identifichiamo il presente al modo della cronaca dei giornali. Qualcosa che, seppure in una forma che procedendo tenderei a compromettere, potremmo in qualche modo definire il presente della nostra origine, se per origine intendiamo ciò per cui una cosa è quella che è, quindi non un avvenimento di più o meno remoto nel tempo, ma ciò che ci fa essere complessivamente, totalmente, tutto quanto siamo. Sotto questo profilo, forse una delle grandi suggestioni che ci attraggono nell'esperienza poetica, e di questo in qualche modo, in maniera diversa da come sto facendo ora, si parlerà, aspettatevelo nel corso, è la possibilità di partecipare a qualcosa che noi siamo soliti dare sempre per scontato, perché tutta la nostra cultura è strutturata sul fatto di darlo per scontato, cioè la nostra nascita. È possibile essere contemporanei a proprio nascere? È possibile non subire la propria nascita? È possibile in un certo senso non essere schiacciati dal proprio essere creature? Ecco, forse i piani alti dell'esperienza poetica, artistica contemporanea tentano questa operazione. Tentano di renderci nello spazio della poesia contemporanei al nostro nascere, di sottrarci in altri termini al peso di un nostro essere già qualcosa di cui siamo solo la prosecuzione. In questo senso la poesia parla per tutti, perché parla per tutti coloro che riescano in rapporto ad essa ad essere tutto, a non essere cioè soltanto una delle molte cose con cui noi possiamo identificarci. Un grande pensatore di questo secolo, José Ortega y Gasset, ci comunicava in una forma particolarmente incisiva il senso dell'interiorità, della singolarità rispetto a tutte le forme di possibile identificazione, quando ti diceva: io non sono nel mio corpo, nelle mie proprietà, nella mia intelligenza, nella mia anima, neanche i miei più riposti pensieri. Io sono il mio andar fuori da tutto ciò che posso concepire essere il luogo di me stesso. E andar fuori vuol dire essenzialmente andare verso quel luogo in cui effettivamente noi avveniamo. L'anima, l'intelligenza, tutte queste cose, diceva Ortega, sono tutte cose che sono parte della nostra circostanza. Sono tutto ciò che è attorno di noi. Noi siamo essenzialmente il gesto attraverso cui ci facciamo avvenire, nella luce del quale tutte queste cose diventano veramente nostre. Ma nel momento in cui le consideriamo ciò che risponde alla domanda cosa sono io, esse diventano altrettante mentori. Io non sono nella mia intelligenza, nella mia anima, né nulla in particolare, perché io non sono nulla là dove non ci sia io. E io ci sono quando non sono ridotto ad un oggetto di cui si possa dire che è qualcosa. Tutte queste altre cose tornano mie, diventano effettivamente mie, quando io avvengo. Bene. Ora, questo tipo di riflessione è in un certo senso quella che per un verso introduce più latamente al modo in cui voi direte tutto questo solo per questo risultato, in cui chi vi sta parlando tende a concepire una riflessione teorico-letterale. Nello stesso tempo può anche fungere da introduzione ai contenuti del corso di quest'anno, che adesso mi avvio ad illustrare seguendo questa sequenza. Come forse avrete visto dal bollettino già circolante, come d'altra parte è tradizione di questo corso da quando io lo tengo, il programma è costituito da due punti, cioè da due corsi distinti, a cui verrà dedicato in maniera non svizzera, insomma, non segnata col bilancino metà del tempo. Non saranno necessariamente 30 ore per l'uno, 30 ore per l'altro, sarà ciò che l'evolversi del corso suggerirà. Però fondamentalmente sono due temi che stanno su di uno stesso piano di importanza, che identificano, pur nel quadro di follie di chi vi parla, due diversi modi di produrre un percorso teorico letterario. Il primo si intitola Il tema dell'ascolto, ma di questo cominceremo a parlare tra poco, visto che sarà quello a cui verrà dedicata la prima parte di sequenza del corso. Il secondo invece credo meriti qualche rapidissima considerazione proprio adesso, visto che già c'era lì almeno fino a novembre inoltrato. E il secondo tema riguarda, in una forma più meno criptica, assolutamente invece monografica, classica, Walter Benjamin. E, come si evince dalla bibliografia, un testo particolare di Walter Benjamin costituisce, tutto sommato, il Codex Optimus, insomma, il testo base. Per coloro che non abbiano familiarità con questo autore, forse questa scelta appare in forma stratificata un po' indecifrabile, e allora bisognerà in qualche modo chiarirla. Perché oltre a dedicare tutta la seconda parte del corso a Walter Benjamin, noi ci richiamo a un testo che in italiano suona il dramma barocco tedesco. E in originale, e l'originale diventa già più sufficiente, più immediatamente attraente, recita Ursprung der deutschen Trauerspiels, cioè l'origine del dramma barocco tedesco, o per meglio dire l'origine del dramma luttuoso tedesco, anche ripristinato col titolo originale. Il testo sembra però un testo di storia della letteratura, e per di più della storia della letteratura tedesca, è dedicata ad uno di quei secoli a cui non siamo abituati a conferire la massima importanza nell'ambito della cultura tedesca. E difatti, in questo testo, tra l'altro, si parla ovviamente di autori come Grifius, Loewenstein, Arnold, che indubbiamente sono autori che anche un volonteroso studente di letteratura tedesca potrebbe anche ritenere non quelli su cui fissare massimamente la sua attenzione. Ecco, solo che in realtà questo testo è questo e molto altro. Ed è probabilmente uno, forse tra i testi filosofici più importanti di questo secolo. Lo è, come posso dire, con un gioco di parole che probabilmente i conoscitori di Benjamin percepiranno subito, al di là delle sue intenzioni. Al di là delle sue intenzioni, dove sta, in coerenza con quanto il testo anche spiega, la sua stessa verità. Visto che è uno di quei testi che insegnano, e dicono con particolare efficacia, che la verità è la morte dell'intenzione. Il testo è un testo non a caso nato per un'esigenza fortemente segnata da una disponibilità diplomatica nei confronti dell'organizzazione accademica del tempo, cioè Benjamin intendeva ottenere un titolo equivalente alla nostra libera docenza, cioè un titolo per un'abilitazione all'insegnamento universitario. E decise conseguentemente di scrivere un testo che potesse apparire interessante e accettabile per la corporazione dei professori di letteratura tedesca. protetto da un'intenzione tanto esterna, si scatenò nelle pagine di questo libro uno dei più vigorosi turbini speculativi che trasformò sì dalle pagine della cosiddetta premessa gnoseologica, forse una delle scritture più esasperatamente e in qualche modo oltranzisticamente filosofiche che siano state concepite nel nostro tempo. L'esito fu ovviamente che questo libro non procurò la libera docenza a Benjamin e, come commentò uno dei suoi commissari d'esame, può darsi che sia un genio, ma il genio non ha mai fatto diventare professore nessuno. E conseguentemente il testo è finito per essere consegnato, più che alle sue intenzioni esplicite e programmatiche, alla sua verità, che prepotentemente si era fatta viva e non schermata da nessuna mediazione che non fosse una mediazione fittizia, spuria e quindi debolissima. Ecco, questo testo presenta numerosi motivi di interesse. Innanzitutto perché, si potrebbe dire, rappresenta anche uno dei momenti più significativi della rimeditazione del problema delle idee nel contesto del nostro Novecento, del problema platonico delle idee, e quindi da un certo punto di vista anche qui un passaggio dal punto di vista speculativo per più versi cruciale. Però vi confesso sin d'ora che non sarà soprattutto questo l'elemento su cui vorrei insistere. Un altro che potrebbe sembrare più affine a una tematica teorico-letteraria, e di cui anche si parlerà, ma non sarà nemmeno questo l'elemento protagonistico, è l'analisi beniaminiana del problema dei generi letterari. Il che comporta più latamente il problema della generalizzazione in letteratura, ovvero sia, Benjamin si occupava del Trauerspiel, traduciamolo pure dramma barocco. Ha senso raggruppare più opere letterarie sotto una sola insegna? Si potrebbe dire, che so, poema epico, poesia lirica, dramma storico. Che senso ha questa operazione? Che tipo di conoscenza ci propone? Benjamin, come si vedrà tra qualche tempo, chiariva che in realtà queste non dovevano essere tanto concepite come entità concettuali e conseguentemente come strumenti di una reductio ad unum della pluralità di singoli eventi letterari, ma proponeva invece di concepirli come idee, ovvero sia come, potremmo definirli così, elementi organizzatori di un discorso in cui queste opere potessero essere ospitate senza che la loro assoluta singolarità dissolvesse, qualora assunta nella sua purezza, la possibilità di parlarne. L'immagine, cioè in altri termini, ripresa dalla formula platonica del ta phenomena sodei, delle idee come salvezza dei fenomeni, delle idee che non tanto ordinano i fenomeni, li ritagliano, ovvero sia farceli vedere veramente. Perché, come vedremo andando avanti, parlando ad ascolto e sviluppando un'analogia sin troppo evidente, nemmeno vedere è una cosa così ovvia. Vedere ciò che vediamo richiede un addestramento. Noi tutti siamo abituati a vedere in un certo modo. Le cose che vediamo le vediamo perché diamo più importanza a certi aspetti che piuttosto a altri. Perché selezioniamo nella miriade di stimoli che abbiamo di fronte a noi quelli che compongono determinate immagini. Quindi in questo caso le idee come possibilità di salvare i fenomeni assumendoli nello sguardo. Le idee che ci consentono di vedere, che ci fanno vedere, che ci rendono possibile vedere. Qualcosa che inerisce alla qualità del nostro occhio. E questo indubbiamente. Mi viene alla mente tra l'altro che l'Ortega y Gasset prima indicato parlavano a caso per le sue meditazioni del Quixote di salvaciones, cioè di atti che salvano, di assunzioni dello sguardo che salvano le cose, che le sottraggono al loro dissolversi in un pulviscolo indeterminato di stimoli. Questo lo facciamo sempre quando guardiamo. Sottraiamo al deperimento stimoli che altrimenti si dissolverebbero e li assumiamo, li facciamo consistere, li distendiamo nel nostro sentire. Ma la cosa appunto più importante allora che tenteremo di mettere in evidenza in questo semicorso beniaminiano sarà essenzialmente il ruolo che viene a svolgere nella concezione di bene, per l'appunto la scrittura. Questo testo è uno dei grandi momenti di riflessione sulla scrittura. Sulla scrittura, sulla letteralità della scrittura, sulla capacità della scrittura di essere uno spazio aperto per l'avvenire della poesia. Quindi il libro anche come un grande rabbinico esercizio di toglimento della sedimentazione di senso ottundente nell'evento dell'opera letteraria. Un grande esercizio di accettazione del frammento, della rottura, inteso come spazio di una pratica non pregiudicata. Come Benjamin avrebbe detto, come possibilità di una redenzione. Ma su questo cominceremo appunto quando sarà il momento. La lettura quasi sempre della premessa gnoseologica in particolare e poi di questo, delle due grandi capitoli di questo testo, produce in genere sgomento, desiderio di fuga, tentativi di cambiare facoltà. Ecco, in realtà si tratta di un testo semplice, di quella semplicità che appare difficile perché non è compatibile con troppe abitudini mentali già acquisite. A volte vi sono testi che appaiono complicati e difficili perché chiedono una facilità a cui si è totalmente disabituati. Chiedono in altri termini di ripristinare delle evidenze sulla cui censura si è stabilizzato il nostro stile intellettuale. Si tratta di ripetere un esempio che faccio spesso, un po' l'operazione che a volte faceva Paul Klee, un pittore che spero i più conoscano, no? che a volte dipingeva con la mano sinistra, perché diceva che bisognava liberarsi da tutte le cose che sapeva fare la destra.
La destra con cui si aveva abituato a dipingere, sapeva fare troppe cose, aveva studiato l'accademia, poteva rifare i grandi maestri, poteva copiare un Vermeer, era piena di cultura.
Allora forse bisognava usare la mano sinistra, una mano che esitasse, una mano per la quale tutte le operazioni fondamentali fossero ancora un problema e fossero ancora una prima volta. Ecco, paradossalmente anche con Benjamin, che è una incredibile cornucopia di cultura, è anche una delle più grandi risorgive di pensiero cabalistico, ovvero sia di un pensiero che a sua volta un micidiale embrice di tradizioni culturali, al fondo si tratta proprio di questo. Si tratta di compiere alcune operazioni che riconquistano delle evidenze neglette. Ed è un percorso che, almeno a mio avviso, remunera chi voglia in qualche modo arrivarci in fondo. Allora, detto questo, dedichiamo quest'ultima lezione, uscendo quindi un po' da questo clima di ultime parole famose, all'avvio del corso di quest'anno, del primo, alla prima parte del corso, questa che riguarda appunto il silenzio. Visto che abbiamo un po', andavo a dire il, scusate, del lapsus, comunque l'ascolto, sì, esattamente. Visto che abbiamo a questo punto, almeno per coloro che sopporteranno, un po' di tempo per parlarne, qui probabilmente grossi preamboli, non è il caso di avanzarne. Dirò soltanto però una cosa. Sarebbe ragionevole pensare che l'ascolto fosse, parlando di letteratura, l'ascolto della poesia, l'ascolto della narrazione, la ricezione, e che quindi si parlasse del modo in cui noi possiamo ascoltare la poesia. Ecco, in realtà l'intenzione è un po' diversa, nel senso che questo elemento comparirà in una fase successiva, quando, almeno dal mio punto di vista, non risulterà, dovrebbe risultare meno possibile il rischio di un fraintendimento. Fraintendimento riconducibile a ciò che dicevamo in precedenza, quello per cui la poesia ci dice delle cose che noi dobbiamo mettere in chiaro, acquisire, inserirle nella nostra rappresentazione di ciò che noi siamo come un acquisto, licenziare il testo poetico e quindi compiere un rito di sostituzione, di doppia sostituzione, perché in questi casi si sostituisce sempre l'opera con la sua presunta spiegazione e noi con il noi ipotetico che sarebbe quello che ha capito. Invece qui ciò che si vorrebbe arrivare a parlare è della parola poetica come ascolto. L'ascolto di cui parliamo è l'ascolto di cui si rivela fatta innanzitutto la poesia, e quindi ciò di cui noi vogliamo parlare è di una parola che ascolta, una parola che nasce come ascolto, perché si sottintende che anche ascoltare, come prima vi dicevo per il vedere, non è solo passività, è un'attività. È un'attività massimamente esigente, che richiede infinita arte e che conseguentemente prevede, paradossalmente, che per ascoltare si parli. Cosa, qualche debordamento in questa direzione ci sarà nell'ambito del corso, che è ancora più evidente ai musicisti, i quali sanno che per poter ascoltare bisogna innanzitutto sapersi suonare. Soprattutto i grandi interpreti musicali sanno che ciò che loro ascoltano
è essenzialmente una musica che per poter essere veramente ascoltabile deve provenire da loro. Per cui suonare qualcosa è innanzitutto suonarsi. È un'operazione apparentemente passiva, come quella di ricevere una musica già scritta da altri ed eseguirla, paradossalmente riesce al meglio soltanto quando quella musica nasca esattamente da chi la suona. E in un certo senso anche con la poesia è così, eh? Si riesce sotto questo profilo a capire realmente una poesia soltanto quando si partecipa compiutamente al silenzio di cui essa diviene la parola. E conseguentemente quando si partecipa del niente di cui essa anche è, nel momento in cui noi la si guardi, come il lascito di un movimento che da essa si sia dileguato. Quindi, in altri termini, il tema è la parola come ascolto. E la parola poetica, dove la parola poetica non si ritrova soltanto in quei testi che si chiamano poesie, come una parola che ha essenzialmente come suo proprio l'ascoltare. Bene, non sembri allora un ulteriore atto terroristico se incomincio da un testo apparentemente ostico e poco letterario. Ci stiamo poco, tra l'altro, anche. Dopodiché, non so se già oggi, passiamo addirittura a un poeta per eccellenza, cioè è prevista una lettura leopardiana, e quindi in inerenza la poesia e la letteratura non dovrebbe essere contestata. Solo che il testo che vi propongo adesso è un passaggio di quel quacervo di appunti che costituiscono uno degli episodi della seconda dottrina della scienza cristiana. Un passaggio della dottrina della scienza del 1807, un passaggio quindi di quel cosiddetto secondo Fichte, il Fichte successivo alle geniali e omicide normalizzazioni di Hegel della differenza, che si sta rivelando sempre di più un luogo capace di forza sommovitrice, in qualche modo un evento del nostro pensiero contemporaneo. E si tratta, però di Fichte non vorrei dirvi nulla perché voglio soltanto rubargli un po' di parole per cominciare. Ed è un breve passo della prima lezione del corso di Königsberg del 1807. Fichte sta parlando di due tipi di vedere. Con un po' d'ardimento chi parla potrebbe anche provare a differenziarli, anche se nel caso del testo abbiamo sempre soltanto l'espressione sehen, vedere. Tenderebbe a differenziare il primo concependolo come vedere e il secondo concependolo come sguardo, indicandolo come sguardo. E sono due tipi di vedere che in qualche modo costituiscono, nel primo caso, il vedere naturale, per il momento chiamiamolo così, con tutti gli equivoci possibili, ancora una definizione attendibile. Il secondo vedere è quel vedere di cui consiste la Wissenschaftslehre, il vedere di cui consiste la dottrina della scienza. Anzi, tutta la dottrina della scienza cristiana, secondo Fichte, consiste in questo vedere, nell'essere in atto di questo vedere.
Bene,
vedo dal punto 4. Restiamo fermi a questo confronto. Se il vedere potesse osservarsi, come certamente può, allora nel primo stato si troverebbe determinato proprio così e così, belle fatto. Si troverebbe così come appunto si trova, si percepirebbe. Nel secondo, un principio che non è colto con lo sguardo, cieco alla radice, cieco andare a tentoni, che va dove capita. Nell'altro stato, il vedere stesso si compenetra da sé con lo sguardo, tutto risolto in vedere. Vedere puro, arte del vedere. Anche se è un corollario che dice il vedere dunque deve essere imparato, secondo regole esercitato, trasformato in solida arte e praticato continuamente nel corso dell'intera vita. Fichte all'epoca passava per persona tanto strana e con un moto che era tipico tutto sommato di una grande tradizione gnostica ed esoterica, era solito spiegare a coloro che seguivano le sue lezioni che tutto ciò che pensavano di aver già capito su di lui era nulla, che tutto ciò che potevano pensare di dire su ciò che stava per dire era nulla anche in questo caso, per non parlare delle altre filosofie che erano nulla. In questa iperbole c'era qualcosa che ci porta abbastanza vicino a ciò che qui Fichte sta dicendo. In realtà qui Fichte sta cercando di portarci alla radice del vedere, perché il vedere si veda con una modalità diversa dalla riflessione. Qui leggiamo. Ci dice Fichte, se il vedere potesse osservarsi, potesse guardare se stesso, allora se pensiamo secondo il vedere naturale, il vedere vedrebbe se stesso così com'è bello fatto. Ecco, in altri termini, questo primo vedere è il vedere che è inconsapevole del suo stesso operare. In realtà, in questo caso, il vedere vede, ma si annulla in visione. Come se si dicesse, che cos'è il vedere? Io vedo questo e quello. E posso nominare anche ciò che vedo, accettando che io veda ciò che vedo perché lo vedo e senza sapere perché. Cioè, voglio dire, ci vuole un bel po' di cultura subita perché io, scusate la crudezza, guardandovi, veda dei volti umani e non un po' inquietante turbinio di molecole. E dico, provatevi effettivamente a trovare qualcuno, il classico ragazzo cresciuto nella selva, che non abbia mai visto un essere umano, e piazzatelo di fronte a quest'aula nella posizione in cui io sono, e vi garantisco che i suoi comportamenti non lascerebbero intendere nessuna galanteria nei confronti dei presenti. C'è questo primo vedere che vede e in un certo senso vede passivamente, fa sparire il vedere nel visto, se vogliamo, il vedere nella visione. Ed è un vedere che non a caso è molto, in qualche modo, congeniale a quel vedere che produce visioni del mondo. che produce proprio del Tanshan. Un vedere in altri termini che vede sempre qualcosa che in realtà non c'è. Allo snodo tra 8 e 900, idealmente, anche se i testi sono tutti novecenteschi, Rilke probabilmente, ne parlammo in altra epoca, alcuni si ricordano, tematizzò questo problema nella meravigliosa metafora nelle Duinesi degli occhi rovesciati. Gli occhi rovesciati che sono in qualche modo la condizione del vedere umano, per cui in realtà noi crediamo di vedere l'aperto. In realtà i nostri occhi sono rovesciati e vediamo semplicemente dentro di noi la rappresentazione che internamente noi costituiamo dell'esterno. Proiettiamo questo quadro che abbiamo dipinto al nostro esterno fuori di noi e pensiamo erroneamente che questo sia l'esterno, che questo sia l'aperto. E in questo modo abbiamo sostituito all'aperto un'interiorità mascherata da esteriorità e nello stesso tempo abbiamo perso qualsiasi interiorità, perché la nostra interiorità è semplicemente diventata il luogo dove si fabbricano immagini del mondo. Di qui la nostra sensazione di vivere in esclusione da noi stessi. Quindi, secondo questo primo vedere, il vedere potrebbe vedersi soltanto in un certo senso riflettendosi, cioè oggettivandosi. Fichte proveniva da un'esperienza come quella idealistica, nella quale la riflessione, come noi sappiamo, è uno strumento importante, ma solo uno strumento della filosofia, che consiste sostanzialmente nel pensiero che assume come oggetto se stesso. Ma il vedere, in questo caso, può essere soddisfatto del suo assumere se stesso come il contenuto del proprio vedere? Ecco, questo sguardo in realtà è uno sguardo cieco alla radice. Per poter vedere, in realtà ha bisogno di non vedere. E conseguentemente tutto il suo vedere si fonda su di una rimozione, diremmo con un gergo freudiano. È un vedere fondato sulla cecità. È un vedere che non si vede. È un vedere che vede sempre altro rispetto al proprio stesso vedere. Ma c'è appunto un altro vedere, che però, come abbiamo visto dal corollario, non ha nulla a che vedere con un vedere concepito passivamente, come un vedere che si accontenta di vedere ciò che vede. Ed è il vedere che assume il vedere come attività. Il vedere, cioè, che non dà per scontato nessun visto, che non dà per scontato nessun già visto, perché è un vedere che non è cieco alla radice. Ovvero sia, è un vedere che non è costruito attorno a un punto di vista che resta escluso dal vedere stesso. In altri termini, se nella versione intellettualistica il vedere ha sempre un punto di vista e non si guarda sempre in un punto di vista, è visto un altro superiore vedere, che è un vedere senza nessun punto di vista, perché è un vedere che non prevede nessun punto cieco che sia la condizione del suo poter vedere. Infatti, questo in questo secondo caso, il vedere penetrerebbe nel luogo della sua nascita e del suo sorgere. Ecco, in questo caso invece abbiamo un vedere che, proprio perché in realtà non oggettiva il vedere, non lo riflette, coincide in tutto con la sua stessa nascita e col suo sorgere. Noterete qui effettivamente questo riferimento, per me prezioso, esattamente all'evento della nascita. È un vedere che non nasce e si congela dal suo nascere, ma è esattamente il suo nascere, coincide con il suo nascere. Non lascia la propria nascita dietro di sé, non la perde. E quindi tutto ciò che fa lo vede e coincide totalmente con il proprio fare. In questo vedere nulla si riduce a visione, a qualcosa che semplicemente sta come contenuto del vedere, perché questo vedere è tutta attività. Come si potrebbe vedere, seguendo altre pagine cristiane, questo vedere coincide con la vita stessa. Non tanto, in parte forza, una vita che si vede pienamente, o una vita che vede, ma una vita che è tu cur vedere, che è tu cur sguardo. E sguardo non imputabile a questo o a quello, perché è sguardo di tutti singolarmente intesi, e contemporaneamente di tutti, e contemporaneamente, rigorosamente, solo di ciascuno. Uno sguardo, in altri termini, che per un verso non ha più nulla di opaco, nulla che rispetto al quale essere cieco, ma che proprio per questo non ha la violenza conoscitiva con cui normalmente il vedere di primo tipo taglia e seleziona le cose. Ma questo vedere, appunto, ci spiega Fichte, è un vedere, proprio perché attivo, che ha bisogno d'arte. È un vedere che è una pratica rigorosa. Ed è una pratica rigorosa che porta al di là di qualsiasi rigore, come rigore concepito ancora, come rigore praticato da un qualche individuo fissato nella sua rappresentazione solo storica. È un rigore che, in altri termini, ci porta oltre noi stessi, verso noi stessi, perché ci porta oltre tutto ciò che di noi vediamo nell'orizzonte del vedere più scadente, tutto ciò che noi crediamo di essere a partire dal nostro modo sbagliato di vederci, e ci porta invece verso il nostro effettivo avvenire, come qualcosa che contemporaneamente non è già, non è un già stato, non è un già avvenuto, non è un già visto, ma nello stesso tempo non è qualcosa che dovrà avvenire ancora, è qualcosa che avviene concretamente adesso. Con il che sono detti, è detto quanto giustifica, una miriade di problemi. Su questi però per il momento non voglio insistere, perché questo sguardo fichtiano ci ha in qualche modo familiarizzato, spero, con qualcosa di simile a quello che potremmo indicare come il luogo in cui la poesia ascolta. Intanto vedete un aspetto in ciò che abbiamo detto appena adesso. Per arrivare a questo sguardo, che, come dice Fichte, fa sorgere la figura di fronte all'occhio. Mentre nel primo sguardo le cose ci sembra di averle già lì presenti, in questo qua caso noi possiamo dire lo sguardo è consapevole del suo star producendo l'immagine che vede. In altri termini c'è una contemporaneità tra chi vede, tra l'avvenire di chi vede e di chi è visto. Anzi, di fatto non c'è nessuna differenza in questo sguardo tra chi vede e chi è visto. C'è solo la purezza di questo sguardo. Qualcosa, per la verità, di non molto dissimile da ciò che i momenti più alti dell'esperienza filosofico-mistica, penso ad esempio a Meister Eckhart, a cui si dedicheranno cose in altro contesto, aveva indicato come il contemporaneo nascere dell'uomo da Dio e di Dio dall'uomo. Il contemporaneo avvenire dell'uomo di Dio dallo stesso nulla, dal nulla di qualsiasi antecedenza, a questo reciproco costituirsi. Ora, questo far avvenire la figura di fronte all'occhio è esattamente qualcosa che ci fa in qualche modo ritornare a tutto l'esercizio di toglimento e di purificazione del vedere rispetto alle sue incrostazioni storiche, che è in qualche modo implicita dalle battute che avevamo in precedenza fatto a proposito di Fichte, ma che anche è per molti versi quanto guida la poesia a confrontarsi con il cuore della miseria di cui parlavamo all'inizio di questa lezione. Proprio per questo, seconda rapida lettura, l'attacco del già citato, perché i poeti, saggio al degoriano, probabilmente dei più famosi, di cui non ci interessa adesso ricostituire la trama, ma semplicemente mutuare queste poche righe che ci consentono di situare la riflessione che abbiamo elaborato su Fichte all'interno di un essenziale snodo storico. Heidegger è partito ovviamente dal verso di Weinbolt, di Hölderlin, perché i poeti nel tempo della miseria, Robert Dichter, Durkheim Zeit, e procede in questo modo. La parola tempo allude all'epoca di cui noi oggi facciamo ancora parte. Con l'avvenuto il sacrificio di Cristo ha avuto inizio, secondo la concezione storica di Hölderlin, la fine del giorno degli dèi. È caduta la sera. Da quando i tre che sono uno, Ercole, Dioniso e Cristo, hanno lasciato il mondo, la sera del tempo mondano va verso la notte. La notte del mondo distende le sue tenebre. Ormai l'epoca è caratterizzata dall'assenza di Dio, dalla mancanza di Dio. La mancanza di Dio, come viene sentita da Hölderlin, non nega la persistenza di un atteggiamento cristiano verso Dio da parte dei singoli e delle chiese, e non valuta questo rapporto in modo negativo. La mancanza di Dio significa che non c'è più nessun Dio che raccolga in sé visibilmente e chiaramente gli uomini e le cose. Ordinando in questo raccoglimento la storia universale e il soggiorno degli uomini in essa. Ma nella mancanza di Dio si manifesta qualcosa di peggiore ancora. Non solo gli dèi e Dio sono fuggiti, ma si è spento lo splendore di Dio nella storia universale. Il tempo della notte del mondo è il tempo della povertà, perché diviene sempre più povero. È già diventato tanto povero da non poter riconoscere la mancanza di Dio come mancanza. Ecco, almeno per coloro che hanno familiarità con testi filosofici, questa è una pagina molto classica ed è, se mi si passa da appunto, una pagina heideggeriana, molto heideggeriana, piena in qualche modo di aura heideggeriana. La cosa che ci interessa è, dopo aver notato che qui si sta in parte parlando di ciò che altrove e un po' dopo Heidegger chiamerà nichilismo. La grande tenebra è essenzialmente il nichilismo come processo che consuma l'essere. La cosa che interessa è vedere come Heidegger stia andando verso un esito che è quello che poi comparirà chiaramente in Uder di Vigne e poi Seinsprage, cioè che in realtà il nichilismo che consuma l'essere in realtà procede dall'essere stesso, perché essere bisognerebbe, dice Heidegger allora, chiuderlo sbarrato, perché nel momento stesso in cui si dice essere, l'essere è già consumato. Quindi, in altri termini, la metafisica stessa è la radice del nichilismo. E se per tanti secoli ha custodito l'essere, ora svela che la stessa nominazione dell'essere era ciò che lo perdeva. Ha quindi esaurito, ecco il passaggio che ci interessa, la sua funzione di custodia. La metafisica non custodisce più. Non custodisce più che cosa? Il suo tenere nonostante tutto vivo ciò che essa stessa non faceva che perdere. Può sembrare un paradosso, anzi lo è, però è fondamentalmente così. Questo è un po' il destino di tutte le grandi forme simboliche, quello di vivere anche e soprattutto in virtù di un fraintendimento che protegge il nucleo del loro operare. La grande metafisica, dice Hölderlin, dice Heidegger, ha in realtà conservato in sé la possibilità dell'essere, proprio perché non pienamente dispiegata, non portava pienamente in luce il fatto di essere essa stessa a perderlo. Così i grandi sistemi esoterici simbolici custodiscono nella forma del segreto, custodiscono nella forma dell'oscuro e del mistero, non tanto qualcosa di realmente nascosto che non c'è, quanto lo spazio per quella pratica che un loro totale rischiaramento come forma logica estinguerebbe. Ora in realtà è proprio di un destino di questo tipo che Heidegger sta parlando, perché ci sta parlando del nostro tempo come il tempo della miseria. E uno potrebbe dire, miseria fino a un certo punto, come possiamo dire, progressisti di tutto il mondo unitevi, e a un certo punto citate i dati della produzione industriale, i dati della produzione alimentare, insomma questi due secoli sono stati secoli di continuo progresso, e allora dove starebbe la miseria? Il fatto è che in questa prospettiva questo che noi chiamiamo progresso è essenzialmente tenebra nichilistica, ma nel senso che in realtà la grande costruzione che alimenta il progresso stesso è in realtà una grande distruzione attraverso la produzione. In altri termini, il mondo che esplicita le premesse della vicenda occidentale è un mondo che contemporaneamente è stato abbandonato dagli dèi e che li ha abbandonati, che vive in un ordine strutturato sulla loro mancanza, ma che nel frattempo sta perdendo il senso di questa mancanza. In queste pagine si risente abbastanza agevolmente il senso della contemporanea riflessione heideggeriana sul senso della affermazione nicciana di Dio morto. E in ogni caso ciò che Heidegger qui comprende pienamente è che il tempo che aveva indicato come prossimo Nietzsche era quello in cui non tanto effettivamente si sarebbe compreso il senso dell'affermazione Dio è morto sino al punto da estinguerne la stessa possibilità, ma in cui Dio sarebbe stato concepito come mancante in un mondo però ancora costruito come un mondo costruito da Dio. Come dire, questo mondo è un mondo inconcepibile senza Dio, ma Dio non c'è. Questa è la povertà, perché in assenza di questo Dio, un mondo che non sa concepirsi se non a partire da Dio, si trova senza possibilità di nominarsi, senza possibilità di ordinarsi, senza possibilità di riconoscere un orientamento, che poi come tipo di ragionamento ha la scaturigine di molte pensose, a volte intelligenti, a volte meno intelligenti riflessioni sul disorientamento del mondo moderno postmoderno e ne siti iniuri a verbo sul crollo dei valori, sull'assenza di orientamenti etici, sulla natura informe dell'esperienza contemporanea. Ora, in questo discorso, in questo orizzonte ci si chiede, in questo mondo povero perché tutte le sue ricchezze non fanno che moltiplicare la sua fondamentale povertà, perché è un mondo costruito sulla mancanza e sulla dimenticanza della mancanza. Direbbe Ettore Petrolini, grande comico, un mondo che non ha neanche l'orrore di se stesso, o come direbbe Totò, ma lei non si vergogna. Insomma, ecco, esattamente in questo mondo, perché i poeti? E come è possibile che vi siano i poeti nel mondo della miseria e nel tempo della miseria? Ora, questo tempo è il nostro tempo. Perché ho letto questa pagina? Perché questa pagina ci porta molto vicini ad una condizione nella quale la poesia può essere muta. E questo mutismo silenzio ci si presenta contemporaneamente sotto due aspetti. Uno, quello dell'infinita povertà subita, in cui il mutismo è il mutismo da cui è stata, di coloro a cui è stato impedito di parlare, per meglio dire, a cui è stata uccisa la possibilità di emettere suono. E al di là di tutto possiamo riconoscere anche molto concretamente attorno a noi forme di mutismo di questo tipo. In realtà nessuno è ancora mai riuscito effettivamente ad attraversare con un passo sufficientemente leggero e limpido l'orrore che questo secolo ha seminato ovunque. Molte pie giaculatorie, molte parole di esecrazione, ma di fronte all'orrore forse nessuno ha trovato, tranne alcuni poeti, la leggerezza giusta per attraversare le fiamme senza scottarsi. E certo, forse il pensiero, quello che chiamiamo più precisamente così, non è ancora riuscito